Allora, cominciamo con un motto. Vi dice qualcosa? Questo era il motto della gioventù italiana del Littorio, non sto a spiegare chi lo sa, chi non lo sa, non ha importanza. Era un'organizzazione giovanile fascista fondata il 29 ottobre del 1937, il sedicesimo anno dell'era fascista, con lo scopo di accrescere la preparazione spirituale, sportiva e militare dei ragazzi italiani, fondata sui principi dell'ideologia del regime. Un qualche cosa che aveva uno scopo teso ad accrescere. Bene, io vorrei proporvi un altro motto, anche se evangelicamente parlando non siano delle parole del tutto fuori posto, lasciando perdere l'ideologia a cui abbiamo fatto riferimento, perché credere, obbedire e combattere per il Signore, non è poi così qualcosa di estraneo. Però io voglio lasciarvi un motto che ho tratto, ho desunto dallo spirito che l'Apostolo Pietro usa nelle sue epistole. Allora, ecco, io gradirei che memorizzassimo questo motto, ne facessimo un nostro motto, con lo scopo, perché altrimenti rimane uno slogan che non significa niente, con lo scopo di accrescere, ecco, copio le parole dette prima, la nostra preparazione. Vale a dire, il porci come scopo di accrescere la nostra preparazione spirituale, conoscere. La nostra consacrazione e santificazione, crescere, e la nostra capacità di testimonianza, trasmettere. Il tutto ovviamente fondato non su una ideologia umana, ma fondati sulla parola di Dio. Perché non fare nostro questo motto, avendo bene in mente che cosa significa? Allora, ho detto che ho tratto lo spunto da quanto Pietro scrive nelle sue epistole e quindi cercare di capire su quali basi si fonda questa mia fantasia che mi ha portato a ricollegarmi a un motto del passato. Allora, vi invito a leggere, a seguire la lettura in Seconda Pietro, per chi non lo conosce già a memoria, Seconda Pietro, capitolo 1, dal versetto 3. La sua potenza divina ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita e la pietà mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati con la propria gloria e virtù. Attraverso queste ci sono state elargite le sue preziose e grandissime promesse, perché per mezzo di esse voi diventaste partecipi della natura divina, dopo essere sfuggiti alla corruzione che è nel mondo a causa della concupiscenza. Voi, per questa stessa ragione, mettendoci da parte vostra ogni impegno, aggiungete alla vostra fede la virtù, alla virtù la conoscenza, alla conoscenza l'autocontrollo, all'autocontrollo la pazienza, alla pazienza la pietà, alla pietà l'affetto fraterno e all'affetto fraterno l'amore. Perché se queste cose si trovano e abbondano in voi, non vi renderanno né pigri né sterili nella conoscenza del nostro Signore Gesù Cristo. Ma colui che non ha queste cose è cieco oppure miope, avendo dimenticato di essere stato purificato dei suoi vecchi peccati. Perciò, fratelli, impegnatevi per rendere di più a rendere, impegnatevi sempre di più a rendere sicura la vostra vocazione ed elezione, perché così facendo non inciamperete giammai. L'altro passo è nella prima epistola, al capitolo 3, prima epistola di Pietro, al capitolo 3, versetto 15. Siate sempre pronti a rendere conto della speranza che è in voi a tutti quelli che vi chiedono spiegazioni. Nel primo passo che abbiamo letto, quello in seconda Pietro, Pietro cita tre volte la parola conoscenza. Ho cercato di capire se lo fa questa apparente ripetizione, se lo fa per ribadire, rafforzare uno stesso principio, oppure se lo fa per sottolineare degli aspetti diversi. Allora, nel primo caso, quando dice mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati con la propria gloria e virtù, eccetera, eccetera, si riferisce a quella conoscenza legata all'opera di salvezza compiuta da Gesù, che per azione dello Spirito Santo porta alla fede, alla conversione e quindi alla salvezza, queste preziose e grandissime promesse. Quindi è la conoscenza dell'opera di Gesù che produce questo frutto, il frutto a salvezza. È la conoscenza basilare, la conoscenza di partenza, che apre le porte alla fede e all'unico e vero rapporto che si può avere con Dio per mezzo di Gesù Cristo, il quale ha definito se stesso: io sono la via, la verità e la vita, il solo mezzo per andare al Padre. Però Paolo non si ferma a questa affermazione, perché lui è ben consapevole, e ci invita ad esserlo anche noi, che questo stadio iniziale, che è fondamentale, è basilare, assoluto, non può rimanere tale, perché sarebbe come un bambino che rimane tale per tutta la vita. Immaginate un bambino che rimane tale, non cresce, così. Non matura, non diventa uomo fatto, continua a nutrirsi del latte materno e non ha neanche la più pallida idea di che cosa sia il cibo solido. Pietro, sottolineando questo, parla a questo punto di un dovere, di un impegno. Un impegno che non fa una selezione, non è destinato a qualcuno sì, a qualcuno no. Un impegno a cui tutti i credenti sono chiamati, quando dice: aggiungete alla vostra fede la conoscenza. Naturalmente dice tante altre cose, c'è tutta una progressione di passi, aggiungete a questo o quello, ma la fede, la conoscenza. Aggiungete, in altre parole Pietro sta dicendo: non accontentatevi dei vostri primi passi, che sono quelli fondamentali che vi hanno portato a Cristo, ma sono e rimangono i primi passi nel rapporto con il Signore. Non rimanete dove siete, crescete. E poi parla di impegno. L'impegno è l'opposto, uno potrebbe dire, del non impegno, ovviamente. ma io preferisco dire della deresponsabilizzazione, perché è un impegno che è al tempo stesso una responsabilità. La parola impegno lascia intendere che la conoscenza delle cose di Dio non è automatica. Sarebbe bello nel momento in cui la conversione, battesimo, conosciamo, anziché fare un percorso progressivo che dura tutta la vita, di colpo, oh, non funziona così. Non è così, e credo che lo sappiamo bene tutti quanti. La conoscenza di Dio è il risultato di due fattori: l'azione dello Spirito e l'impegno personale. L'impegno personale senza l'azione dello Spirito è pura azione intellettuale. Si può conoscere la parola, ma senza l'azione dello Spirito rimane la conoscenza, come può essere la conoscenza profonda di qualunque altra cosa. Se si pensa solo allo Spirito e si trascura la parola, si va fuori strada, perché lo Spirito non parla al di fuori della parola. Quindi un vivo desiderio che deve animare il credente, ogni credente, portandolo a prendere e mantenere un serio impegno che non può essere trascurato. La conoscenza di Dio non è qualcosa di esclusivo, riservato agli studiosi, ai teologi. No, ci riguarda tutti, indistintamente. Pietro non sta scrivendo a degli addetti ai lavori, sta scrivendo alle chiese. A proposito della conoscenza di Dio, credo che sia utile precisare che la parola teologia non indica genericamente un discorso su Dio o uno studio su Dio, ma un discorso sulla rivelazione di Dio, uno studio della rivelazione di Dio. Non è la stessa cosa. Perché parlare su Dio, parlare di Dio, può aprire le porte a tante idee e opinioni personali. Famoso secondo me, io Dio lo immagino in questo modo, e via dicendo, e poi i discorsi si perdono. Perché in questo caso Dio diventa l'oggetto dei nostri discorsi. Parlare della rivelazione di Dio, la parola, vuol dire porre l'attenzione sulla sua parola. Dio diventa il soggetto, non l'oggetto. Il soggetto che parla e noi coloro che ascoltano, che studiano, che riflettono, che meditano. Questa è la teologia. È esattamente quello che Pietro sta dicendo. Poi ancora una volta Pietro parla della conoscenza. E lo vediamo nel versetto 8 e lo rileggiamo. Se queste cose, e quelle cose vuol dire aggiungendo l'impegno e una cosa e l'altra, alla fede, alla conoscenza e tutte le altre cose, dice, se queste cose si trovano e abbondano, è interessante anche questo abbinamento, abbondano in voi, non vi renderanno né pigri né sterili nella conoscenza del nostro Signore Gesù Cristo. Mi sono chiesto perché Signore Gesù Cristo. e non semplicemente del nostro Signore o di Gesù o del Cristo. Perché ognuna di queste tre parole ha un significato ben preciso. Non sono dei sinonimi, anche se si riferiscono a un'unica persona. Signore, colui che siamo chiamati a seguire e ubbidire, se no che Signore è? Infatti Gesù cosa disse a un certo punto? Perché mi chiamate Signore, Signore, e non fate quello che dite? Che dico? Non sta dicendo qui perché mi chiamate Signore, Signore, e non credete a quello che dico. Sta dicendo mi chiamate Signore, Signore, e non fate quello che dico. Non è la stessa cosa. Gesù, cosa significa la parola Gesù? Cosa significa la parola Gesù? Lo chiedo a voi. Dio salva. Yahweh è salvezza. L'autore ci ricorda che l'autore, quindi questo non va mai dimenticato, l'autore della salvezza è Dio Padre, l'esecutore è il Figlio. Possiamo dire, ma queste cose le sappiamo già, e è vero. Ma allora perché Pietro insiste conoscenza del nostro Signore Gesù Cristo? Perché c'è sicuramente qualche cosa su cui approfondire nella conoscenza, nel rapporto personale con il Signore. Cristo, colui che Dio ha scelto per questo scopo. Se trascuriamo la conoscenza, se ci limitiamo a un primo passo, se quello che riteniamo di sapere riempie, ci soddisfa, è una scelta. Solo che Pietro evidenzia due aspetti negativi di questo atteggiamento. Parla di pigrizia e di sterilità, lo dice Pietro, eh? Non vi renderanno né pigri né sterili. Pigrizia e sterilità sono, in questo caso, sono due maglie della stessa catena. Non so se vi ricordate la catena raffigurata del frutto dello spirito domenica scorsa. Quindi metto insieme anche queste due realtà. Pigrizia. Se io non do importanza alla necessità di conoscere della conoscenza di Dio, di conoscere Dio attraverso la sua parola, cado nella pigrizia. Vale a dire, non ne ho voglia, è troppo impegnativo, non ho il tempo, ho troppi impegni, ho altre priorità, se mi rimane del tempo, sono cose per gli studiosi, possiamo fare un lunghissimo elenco di giustificazioni per motivare quella che in effetti è la nostra, se c'è, pigrizia. La pigrizia causata dalla poca importanza che diamo a questo aspetto porta a trascurare questo aspetto. La conoscenza rimane allo stadio iniziale. Rimango pieno di interrogativi perché alla fin fine sono tante le cose che non capisco, che non mi so spiegare. E la scarsa conoscenza di Dio, di un rapporto personale con Dio, porta anche a non capire nei limiti che ci è possibile, a non capire la mente di Dio, i piani di Dio. E spesso si cade in crisi, anche profonda, proprio proprio per questa ragione. E ci si fa un'idea di Dio completamente distorta, con dei risultati spesso tragici. La pigrizia fa sì che la conoscenza rimanga allo stadio iniziale, infantile, immatura. È un po' quello che dice l'autore all'Epistola agli Ebrei, quando al capitolo 5, versetto 12, dice: infatti, dopo tanto tempo, quindi questo era un problema che esisteva, allora, e che si è continuato a trasmettere, dopo tanto tempo dovreste essere maestri, invece avete di nuovo bisogno che vi siano insegnati i primi elementi degli oracoli di Dio. Siete giunti al punto che avete bisogno di latte e non di cibo solido. Tremendo. Alla pigrizia abbiamo detto che si affianca la sterilità. Una conoscenza che non cresce porta alla sterilità. Sterile è chi non genera. Sterile è chi non produce frutto nella propria vita, prima di tutto, e poi verso gli altri, verso il prossimo. Allo stesso modo, Pietro sottolinea tre aspetti positivi, che quelli che sono il risultato, il frutto di una conoscenza che cresce. Rendere sicura, la conoscenza rende sicuri. Abbiamo letto prima, se vi ricordate, impegnatevi sempre di più a rendere sicura la vostra vocazione d'elezione, perché così facendo non inciamperete mai. La conoscenza rende sicura. Paolo, scrivendo agli Efesini, parlava di sballottati da ogni vento di dottrina. La conoscenza ci mette al riparo da questo sballottamento. La conoscenza ci porta, di conseguenza, rende sicura e ci permette di non inciampare. Si inciampa su qualcosa che non si vede. Un ostacolo che non si vede, o un ostacolo che non viene visto come un ostacolo, che si può vedere, ma che non viene considerato come un ostacolo. E poi la conoscenza per saper rendere conto. È interessante questo aspetto, che è il trasmettere. Siate sempre pronti a rendere conto della speranza che è in voi. Su questo tasto si giocano tanti modi di esprimere. Rendere conto è certamente fatto di condividere la testimonianza personale, quello che il Signore ha fatto per me, ma credo che se ci si ferma a questo, che è utile, collocato nel modo e nel contesto giusto, corre il rischio, se si insiste in un modo troppo marcato su questo, di spostare l'attenzione dall'autore al beneficiario dell'azione. Il che va bene, ma se io trascuro di trasferire dopo la mia testimonianza l'attenzione sull'autore, e quindi il mio rendere conto del perché è debole, è fragile, allora io corro il rischio di indebolire anche la mia testimonianza. sono cose che devono camminare insieme. Noi dobbiamo sapere trasmettere convinzione, esperienza personale sì, ma convinzione, perché conosciamo l'autore di cui rendiamo testimonianza. Cosa fare per progredire in questo cammino di conoscenza? Chiaramente c'è una responsabilità individuale. Ciascuno per proprio conto deve saper costruire nell'ambito della propria vita in che modo procedere in questo percorso. Ma al tempo stesso, io qui parlo a nome mio e degli altri anziani, sentiamo la responsabilità di offrire alla Chiesa gli strumenti che possano aiutare in questo percorso. E quindi qui ritorno su qualche cosa che molto brevemente, molto succintamente, visto che ormai il tempo era tardi, avevo condiviso all'ultima assemblea di Chiesa. Torno sopra perché la cosa è stata così molto molto rapida. Allora, all'inizio del 2010, dopo le diverse iniziative di Chiesa per i 2008, dopo le diverse iniziative della Chiesa per i 150 anni, e quindi sapete più o meno tutti quanti tutto quello che è stato fatto, avevamo dato l'avvio a una serie di incontri sul tema conoscere la Bibbia. La finalità primaria era quella di essere aperti a persone che non della Chiesa, che comunque manifestavano l'interesse per questa conoscenza. E questi incontri si sono svolti, come ricorderete, inizialmente in due orari, poi, francamente, visto l'esiguo numero di partecipanti, sempre diminuendo, si era ridotto a una volta e adesso si tratta di ripartire. In circa 2 anni e mezzo, con alcune interruzioni, festività, periodo estivo, è stato completato una serie di studi di panoramica biblica. Si è rimasto solo da affrontare il libro dell'Apocalisse. Intanto, visto che non c'è, mi sento di ringraziare, tanto l'ho già fatto anche di presenza, anche Gianni Rigamonti per il suo impegno, la passione che ha dedicato in questo compito. Credo che noi dobbiamo anche ricordando per l'orchestra che era presente martedì all'incontro, anche se non era un'orchestra sinfonica con coro, ma una semplice orchestra da camera, però chi c'era ricorderà la testimonianza che è stata resa da nostri fratelli e sorelle qui della nostra Chiesa, che sono impegnati in missioni, in opere di vario genere, e che brevemente hanno trasmesso quello che è il frutto, il lavoro che svolgono, ciò che produce il lavoro, qualcosa che la Chiesa ha la responsabilità di conoscere. Quindi credo che come Chiesa possiamo rendere grazie per tutti questi nostri fratelli e sorelle che in ambiti diversi si adoperano in prima linea per questo servizio, dedicando tutto il loro tempo. Ecco, abbiamo ascoltato anche Stefano questa mattina. Detto questo, ci troviamo a valutare se e in che modo riprendere questi studi, perché riteniamo che sia una necessità. Vi ricordate quando si è accennato, il discorso è partito nella cellula, ma poi in una cellula poi si è allargato, no? Saper elencare i libri della Bibbia. Ecco, quanti oggi fra di noi siamo in grado di elencare ordinatamente i libri della Bibbia? Quanti di noi sanno almeno in sintesi il contenuto, il tema, lo scopo di ognuno di questi libri della Bibbia? Non rispondete, perché forse sarei in difficoltà anch'io. Molti di voi, di noi, abbiamo assistito alla proiezione qualche tempo fa del film Luther. E quello che colpiva, tra le altre cose, era stato reso molto bene, è quale amore aveva quest'uomo per la parola di Dio. Al punto di manifestare la sua fermezza di fronte alle massime autorità del tempo, civili, politiche, religiose, a rischio della propria vita. Noi evangelici ci siamo sempre, scusate la franchezza, poi se esagero riprendetemi pure, ci siamo sempre ritenuti un gradino, o forse anche più di un gradino, superiori ai cattolici, ma la domanda è in virtù della nostra conoscenza della parola o in virtù della loro non conoscenza della parola? Io credo che onestamente e sinceramente lo possiamo ammettere. La loro ignoranza è stata la nostra forza. Certamente, di fatto conosciamo di più, è vero questo. Ma. Credo che dobbiamo essere attenti e sensibili a quello che sta succedendo intorno a noi. Quindi non solo la necessità della conoscenza di Dio, della parola, semplicemente per un, come posso esprimere dopo, come un elemento di confronto, ma sia anche questo. Chiaramente per noi, prima di tutto, è un rapporto personale che dobbiamo avere. Però se ci guardiamo attorno con una certa attenzione, non possiamo non riscontrare che in ambito cattolico c'è sempre un più ampio movimento alla riscoperta della parola. Chiaramente è un percorso, perché tutta la struttura, la teologia, eccetera, eccetera, ci vorrà quello che ci vorrà. Ma è interessante notare che non sono poche le iniziative che vengono rivolte ai fedeli per offrire loro questa opportunità, l'accostarsi alla parola. Io vi cito degli esempi. Ho per un certo tempo frequentato un gruppo di persone che si riunivano nella, diciamo, la sacrestia o comunque nei locali della chiesa di San Secondo, a degli incontri, e vi era stato anche chiesto si era partiti per leggere insieme l'Evangelo di Giovanni, e 10, 12, 15 persone, qualcuna aveva certe conoscenze. Ma quello che mi aveva colpito, la presenza che si è aggiunto, forse per cercare di difendere casa, un sacerdote di circa 80 anni, che aveva una conoscenza della parola che mi ha messo a volte in difficoltà. 80 anni, con una mente fresca, citava passi dell'Antico Testamento con la referenza, perché io di passi ne ricordo tanti, ma se devo dire onestamente che tutti quanti li so abbinare al libro in cui si trovano capitolo e versetto, beh, onestamente qualche difficoltà ce l'ho. Che poi lui fosse ancora impregnato, tra l'altro lui mi ha detto, dice, io ho scoperto la parola non più di 10 anni fa. È interessante questo. E ne parlava. Certo, alla sua età era talmente avvolto della dottrina che lo ha riempito fino a 70 anni, che aveva delle grosse difficoltà e ci siamo, non dico scontrati, ma abbiamo dovuto affrontare delle tematiche proprio sui passi. Ma lui aveva scoperto l'amore per la parola. A 70 anni, cari fratelli e sorelle. Cominciano, anche se in modo un po' pallido, a esserci delle trasmissioni televisive che hanno lo scopo di addentrare in questo. C'è un certo sconosciuto Monsignor Ravasi, sconosciuto tra virgolette, che conduce delle trasmissioni dove c'è da stare ad ascoltare. Una amica di Isabella, quindi nostra amica oggi, dalle parti di Milano, ci raccontava di incontri di studio nella propria chiesa, no, non nella propria chiesa, in una chiesa abbastanza lontana da dove lei abita, di studio, una volta alla settimana per 2 ore, 2 ore e mezzo, di studio sulla parola. E tra l'altro in quel periodo stavano leggendo e studiando i profeti minori, che sono lo zoccolo duro della nostra conoscenza, della mia conoscenza, scusate. E ne parlava con una certa enfasi, con una certa attenzione, con un certo interesse. Lunedì scorso, a un funerale di una mia cognata, il parroco Don Bosco, nella sua omelia, che devo dire discretamente evangelica, poi lasciamo perdere la liturgia, quello è un altro discorso, ha sottolineato la necessità, riferendosi alle persone che erano lì chiaramente per un funerale, la necessità di affidarsi alla consolazione della parola. Sono rimasto lì. Ma non così una frase messa così a caso, ma in tutto un discorso. Quando è arrivato il momento della Eucarestia, ha parlato e ha spiegato il senso del memoriale, senza fare nessun riferimento ad altro che non al fatto che era un memoriale, quindi nessun riferimento alla transustanzazione che spesso ho sentito. L'altro venerdì eravamo a Torino in via Po, davanti a una chiesa c'era uno striscione enorme, catechesi per adulti. Ora è chiaro che catechesi lascia intendere tante cose, ma era interessante, catechesi per adulti 2 volte alla settimana. Ora, se lì fosse soltanto la catechizzazione secondo la dottrina cattolica o se fosse un discorso della parola, non lo so, non lo so. Però dico questo semplicemente per arrivare un po' a una conclusione in riferimento a questo saper rendere conto. Perché ci siamo sempre trovati a nostro agio nel dare delle risposte a domande che ci vengono fatte, che mettono, vanno a toccare la nostra fede. Ci siamo sempre trovati pronti lì a rispondere. Allora, dove voglio arrivare, oltre che a lasciare questo motivo di attenzione sulla conoscenza di Dio. In riferimento a questo progetto, questa proposta, per aiutare la Chiesa a crescere, e perché non partire dagli elementi di base? Quindi riprendere il discorso di una panoramica biblica un po' più approfondita, un progetto che in 3 anni dovrebbe servire a darci degli elementi per essere di più radicati alla parola. Allora, l'idea è quella di riproporre, ma in un modo enfatico, questo progetto. Per organizzare questo piano occorre sapere quanti sentono vivo questo bisogno e sono disposti, avendone la possibilità, ovviamente, di prendersi questo impegno con costanza e continuità. Allora, praticamente cosa vuol dire? Io ho preparato, abbiamo preparato dei fogli che poi metteremo su quel tavolo là, proponendo di indicare l'orario preferito, scelto tra lunedì dalle 18 alle 19, un'ora, o giovedì dalle 21 alle 22. Gianni è disposto a fare le due, perché chi potrà una volta, chi non potrà l'altra. Questo dovrebbe anche favorire le coppie con bambini, dove una volta può esserci la moglie, una volta può esserci il marito. E poi anche la frequenza degli studi. Ho indicato ogni settimana, vuol dire 4 ore al mese, o 2 volte al mese, come è stato finora, che vuol dire 2 ore al mese. Ricordo che il mese è formato da una media di circa 720 ore. Se fate il calcolo, in un mese ci sono circa 720 ore. Siamo tutti pieni di impegni, per carità, non voglio toccare questo tasto, però si tratta di stabilire se si vogliono dedicare 2 o 4 ore al mese a questo scopo. Quindi li metto là, li compilate, chi vuole, e li mettete dentro le cassette. Sulla base dei dati che emergeranno prenderemo le opportune decisioni. Ecco, io lo raccomando molto, io ho seguito quando ho potuto questi studi di Gianni e devo dire che mi sono serviti moltissimo, moltissimo. E mi sono reso conto che conosco tante cose, ma ci sono tante che non conoscevo, o perlomeno che avevano bisogno di essere nutrite. Anche se si tratta di qualche cosa di basilare, non si sta parlando di studi, di teologia, di dottrine, eccetera, eccetera. Conoscere la Bibbia, conoscere la parola, lo scopo è questo. Finisco e li metterò laggiù, ci sono alcune copie, se non bastano ne farò delle altre, di un breve scritto sempre di Gianni, che ho trovato questo anche molto molto interessante, Conoscere per crescere. Si può leggere in meno di un'ora, anche se poi c'è da fermarsi sopra. Conoscere per crescere. È un po' il titolo che mi ha ispirato, poi mi ha fatto venire poi in mente questi motti che ho indicato. Mi fermo qui e vogliamo chinare il capo e chiedere, Signore, che l'opera del tuo spirito smuova continuamente la nostra mente e il nostro cuore con il desiderio di affidarci alla tua cura, alla tua guida. Conoscere te, oh Padre. Qualcuno ha affermato che conoscere te dovrebbe essere lo scopo della nostra vita. Signore, che impariamo veramente, fra i tanti scopi che abbiamo, a soffermarci su questo che è il fondamentale. Non che gli altri siano meno importanti, Signore, ma è da questo che parte tutto, conoscere te, il tuo figliolo Gesù Cristo, perché questa è la vita eterna. Grazie, Padre, per le possibilità che ci offri per questo. Ti benediciamo, ti ringraziamo e tocca tu i nostri cuori con il tuo spirito per accompagnarci, guidarci, sostenerci e fortificarci in questo cammino. Amen.